Cominciamo la preghiera col Salmo 41-40. Beato l'uomo che è cura del debole. Nel giorno della sventura il Signore lo libera.
Veglierà su di lui il Signore, lo farà vivere beato sulla terra, non lo abbandonerà alle brame dei nemici.
Il Signore lo sosterrà sul letto del dolore,
gli darà il sollievo nella sua malattia. Io ho detto, pietà di me, Signore, rifami contro di te, ho peccato.
I nemici mi augurano il male, quando morirà e perirà il suo nome.
Chi viene a visitarmi dice il falso, il suo cuore accumula malizia e uscito fuori si sbaglia.
Contro di me sussurrano insieme i miei nemici, contro di me pensano il male.
Un morto maligno su di lui si è abbattuto, da dove si è steso non potrà rialzarsi.
Anche l'amico in cui confidavo, anche lui che mangiava il mio pane, alza contro di me il suo calcagno.
Ma tu, Signore, abbi pietà e sollevami, che io li possa riparare.
Da questo saprò che tu mi ami, se non trionfa su di me il mio nemico.
Per la mia integrità tu mi sostieni, mi fai stare alla tua presenza per sempre.
Sia benedetto il Signore, Dio di Israele, da sempre e per sempre. Amen. Amen.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Questa sera abbiamo pregato questo salmo perché dice al versetto 10 che l'amico in cui confidavo, che mangiava il mio pane, alza contro di me il suo calcagno. È un testo che viene citato nell'ultima cena da Giovanni, nel brano che proprio questa sera leggeremo, che parla del tradimento di Giuda. E prima di leggere il brano e dare il senso e commentarlo, vorrei fare una premessa sul modo di lettura. Noi in genere, quando leggiamo il Vangelo, siamo abituati a leggerlo così, come se il racconto fosse una finestra che dà sul cortile del passato, no? Guardiamo cos'è successo. Quindi questo pezzo ci apre una visione sul passato e cerchiamo di vedere cosa è successo. Normalmente lo si legge così e poi si può questionare all'infinito, ma è proprio così o cos'ha e avanti, e scrive volumi interi anche su una virgola. L'altro modo che è più corretto di leggere il Vangelo è che non è una finestra sul cortile del passato, è uno specchio che ti fa vedere cosa accade a te mentre lo leggi, che è qualcos'altro. Ed è questa l'ottica in cui è stato scritto, ed è questa l'ottica, se vi siete accorti, nel quale lo leggiamo. Siamo nella stanza superiore che abbiamo visto la volta scorsa, cioè nel centro della nostra persona, e tutto il seguito del Vangelo si svolge lì, e ci parla di ciò che avviene lì. E ci parla però mediante uno specchio. Lo specchio è qualcos'altro di diverso da me. E il vantaggio dello specchio è che mi fa vedere la mia faccia che io non vedrei mai. Quindi questi brani che leggiamo, come tutti i brani, ma questi in modo particolare, ci fanno vedere ciò che noi siamo in profondità. E questo specchio ci rimanda a due realtà. Perché stranamente è uno specchio che entra in profondità, ma fa vedere due livelli. Il primo livello di questo specchio è la maschera che abbiamo su, cioè il male, questa maschera che si è aggiunta all'uomo per una menzogna, e viene fuori tutto questo male. contemporaneamente ci si accorge che questo male può essere visto solo alla luce di un bene, se no il male lo nasconde. Se uno ha una malattia che pensa di essere incurabile, se la nega, e gli altri pure si premurono di dire: niente, guarda, ti passa subito. Quando invece vedi che è rimediabile, fai la diagnosi accurata, senza paura, perché sai che c'è la terapia. E la passione del Signore presenta la terapia, cioè il suo amore infinito per noi, la sua cura infinita, permette che esca senza maschere anche il male. Perché il male è un tremendo errore che abbiamo fatto, perché non conoscevamo questa verità. E vi accorgerete, l'avevo già notato all'inizio, adesso vi rendete meglio conto, che il seguito del Vangelo è tutto un concerto, che vuol dire l'opera, tradurre il concerto. Concerto tra luce e tenebre. E ogni brano, se notate, è un susseguirsi di luce e di tenebre. Questa sera vedremo il tradimento di Giuda. In questo tradimento vedremo la grande luce del Signore che dona se stesso a chi lo tradisce. Successivo sarà il rinnegamento di Pietro. E successiva ancora Gesù nell'orto che si consegna anche a Pietro che lo rinnega. E avanti, tutto così. È un gioco di luce e di ombre dove tutte le nostre ombre vengono alla luce. E quando l'ombra viene alla luce non è più ombra. Quindi è un processo di illuminazione. Guai a chi leggesse questo il Vangelo dicendo: e adesso cosa devo fare? Non è una cosa da fare, è ciò che è fatto. È una verità da scoprire, è una buona notizia di una verità nuova. Da fare è secondario, perché poi agisci secondo quel che hai capito della tua verità. E guai a farne un moralismo, un cortocircuito: devo far così. No, questo è quello che fa Dio, ed è più interessante di quel che faccio io, è quel che fa Dio per me. E nella misura in cui capisco questo, che lui fa per me, capisco chi sono io. Capisco che sono infinitamente amato da lui, che sono suo figlio. Capisco chi è lui, che ha infinito amore per me. Ed è questa la nuova nascita. Nasci perché ti senti amato e accolto in tutte le tue dimensioni, quindi nasci nuovo. Nasci nell'amore, non più nella paura. Nasci nella libertà, non più nella schiavitù. Nasci nella luce di chi è contento perché è amato, e non nelle tenebre di chi è chiuso al buio per paura di chissà cosa succede. Ed è effetto del racconto, e mentre viene raccontato avviene, perché è ciò che c'è già dentro di noi. Ora leggiamo il testo, poi daremo il senso e poi passeremo a leggerlo come al solito.
Ora ricordiamo la citazione, siamo a Marco 14, versetti 17-21. E fattasi sera, viene con i dodici. E mentre stavano sdraiati e mangiavano, Gesù disse: amen, vi dico, uno di voi mi consegnerà, che mangia con me. Cominciarono a rattristarsi e a dirgli uno ad uno: forse io? Ma egli disse loro: uno dei dodici, il quale intinge con me nel piatto. Il figlio dell'uomo se ne va, come sta scritto di lui, ma ahimè per quell'uomo, per mezzo del quale il figlio dell'uomo è consegnato. Bene per lui se non fosse nato quell'uomo.
Ecco, prima di vedere il senso generale del brano, tenete presente che il centro della fede cristiana non è sapere che il Signore è morto per i peccatori ed è risorto. È morto per i peccatori e è risorto. Beati i peccatori, beato lui che è risorto. È capire che è morto per me. Non per i peccatori che sono gli altri, per me. E quindi sentire me amato nel mio male, nel mio peccato, e poterne uscire perché sono amato e accolto. E allora le varie figure del Vangelo, in modo particolare nella Passione, come dicevamo, rappresentano i vari aspetti di me dove lui entra. E in Giuda si presenta il male da cui sono salvato. E in Pietro vedremo qualcosa di più difficile ancora, il bene da cui sono salvato, molto peggio, salvato dal male è più facile. Quello di Pietro vedremo successivamente quando esce. Noi siamo abituati a considerare Giuda come un mostro che ha fatto il grande gesto, Dante Alighieri ci aiuta a intenderlo così, e poi anche i film che dicono era predestinato, era scritto così, lui ha dovuto eseguire il copione, quindi c'è anche un'aura di tragicità, di destino che per noi tutti si è sacrificato, quindi è il vero eroe. Ecco, in realtà Giuda è nostro fratello, è nostro gemello, anzi tutti si domandano un dopo l'altro, sono forse io? È la domanda centrale del brano. Se uno non capisce di essere lui, allora Cristo non è morto per lui. Ed è importante sapere che Cristo è morto per Giuda, che ha amato infinitamente Giuda. E questa è la buona notizia. Se amasse solo chi gli vuol bene, allora vabbè, siamo tutti capaci. Amare chi ti tradisce, questo è divino. Inoltre c'è sotto qualcosa di più, meglio che non fosse nato per l'uomo, quindi la dannazione, poi vedremo più da vicino il problema. È la cosa che ci fa più paura, più impressione, la dannazione. D'altronde la dannazione è l'unico luogo reale della salvezza. Da dove mi salva? Dalla dannazione, se no che salvezza è? Io mi ricordo una volta un motoscafo che veniva a salvarmi, ero a largo a nuotare, che fastidio mi dava, io non ho bisogno di essere salvato. Nuoto tranquillo. Così uno che vuol salvare uno che non vuole essere salvato, io sto bene. Quindi la dannazione di Giuda è esattamente ciò da cui il Vangelo ci salva. Quindi Giuda rappresenta quella verità profonda, sono forse io che c'è in noi, che è la perdizione, che qui viene svelata, ed è proprio quella perdizione il luogo della salvezza. La salvezza c'è anche per chi la rifiuta, Giuda l'ha rifiutata a differenza di Pietro, e Gesù non rifiuta neanche lui la salvezza. Questa è buona notizia. Se non che Gesù sarebbe come l'uomo, invece è proprio Dio per questo. Quindi il tradimento di Giuda è parte del Vangelo. E ci presenta, dicevo, quel male profondo che è in noi, che poi assumerà sfaccettature diverse nel seguito del Vangelo, che deve uscire per entrare in contatto con questa luce, con questo amore. Adesso possiamo vedere versetto per versetto.
E fattasi sera, viene con i dodici.
Ecco, è l'ultima sera del Vangelo. Poi ci sarà la sera del sepolcro, è l'ultimo giorno, e siamo al sesto giorno di Gesù a Gerusalemme, e il sesto giorno richiama il sesto giorno della creazione, quando Dio creò l'uomo. E la prima domanda che Dio fece all'uomo è: Adamo, dove sei? E Adamo rispose: mi sono nascosto perché ho avuto paura. E in questo sesto giorno vedremo il Signore che, cercando l'uomo, entra in tutti i suoi nascondimenti, in tutte le sue paure, in modo da farsi trovare. Cioè, è lui che entra. Entra nella sera. Siamo nella stanza superiore, e questa sera sarà un'unica notte che terminerà addirittura con l'oscurarsi del sole a mezzogiorno, addirittura con l'uccisione dell'autore della vita, del Figlio di Dio. E sorgerà poi il giorno nuovo, il giorno della resurrezione, dopo un giorno di riposo. Ecco, ed è interessante la sera, perché vedremo, senza spaventarci nel seguito del racconto, che escono tutte le nostre sere e tutte le nostre notti d'ora in poi, ma escono davanti alla luce. Cioè, non è un'analisi dei nostri mali, quelli non c'ho voglia di farle. Se invece è semplicemente un illuminare ciò che era nelle tenebre, allora è molto più interessante. perché le tenebre io le avevo popolate di infinite fantasie paurose e vivevo bloccato senza la luce, è tutto diverso, vedo la realtà. E sarà una rivelazione della realtà vera di Dio e di noi stessi in tutto il racconto che segue. E Gesù viene nella stanza superiore, in questa sera, con i dodici. Molto bello questo complemento di compagnia, che non sarà rotta neanche dal tradimento, neanche dal rinnegamento, neanche dalla fuga, neanche dalla morte. Lui è sempre con. E vedremo che lui sarà con noi comunque. Questo è come è il sovrattitolo dell'ultimo giorno, lui che entra con noi nella sera. E adesso vedremo la prima cosa che avviene quando lui entra con noi.
E mentre stavano sdraiati e mangiavano, Gesù disse: Amen, vi dico, uno di voi mi consegnerà, che mangia con me.
Ecco, mangiano insieme, sarà l'ultima cena, subito dopo Gesù darà il suo corpo, proprio per questi che lo tradiscono e rinnegano. Ecco, il fatto che lui si doni e sia amore assoluto, proprio questo può svelare il nostro atteggiamento che è diverso dal suo. E Gesù comincia col dire una parola, Amen. Amen, quando Dio parla, a nome proprio dice Amen. Se parla il profeta dice parola di Dio. Amen dice in verità, sono io che parlo da Dio. Quindi è una verità di fede. Ecco, e se notate Gesù non fa mai predizioni nel Vangelo, se non dell'asino, della stanza superiore e adesso di un'altra cosa. Predice quel che c'è. Cos'è che c'è? Uno di voi. Non un estraneo, un cattivo, uno di voi. Quando si parla di uno di voi, uno di noi, uno dei dodici, si parla sempre di Giuda, perché si era tentati di dire sì, c'era ma non era dei nostri. Sai, era un infiltrato, l'abbiamo scoperto dopo. All'inizio magari era anche buono, poi è stato corrotto. Allora proprio la tentazione di cancellarne il nome dalla lista dei dodici. Invece no, quando parlano di uno dei dodici è sempre solo lui quasi. Che vuol dire fa parte di noi, proprio in quanto traditore, non in quanto, nonostante che abbia tradito, si è sbagliato, ma poi... E quando poi muore, uno che lo sostituisca, perché lui è parte indispensabile. C'è uno che prende il suo posto, perché lui c'era. Uno di voi mi tradirà. Ecco, la parola tradire per noi ha un senso negativo. In latino è tradire, tradere, tradare, dare da una mano all'altra, in greco paradidomi, è la stessa di consegnare, no? E la stessa parola tradire o consegnare si usa per Giuda che tradisce Gesù, si usa per i capi che tradiscono, consegnano Gesù ai pagani, si usa per Gesù che si consegna, si usa per il padre che lo consegna. Cioè la stessa azione e lo stesso verbo indica il nostro male di tradirlo e il suo male che si consegna. Cioè non è che vi faccio un'altra azione della nostra. Nella nostra azione di consegnarlo, lui cosa fa? Si consegna. Nella nostra azione di rapirlo, di possederlo, lui cosa fa? Viene concepito, vedremo. Siete venuti a concepirmi quando lo prendono. Nella stessa azione con la quale noi lo rubiamo, lui dice, ecco, mi dono. La stessa azione che gli togliamo la vita, lui ci dà la vita. Questo è interessantissimo, non è che fa qualcos'altro. La nostra stessa azione fa la sua azione, alla quale lui dà un senso diverso. La nostra è di paura, di egoismo, di odio, la sua è di amore, di dono e di perdono. Quindi è questa nostra stessa storia negativa che è riscattata, non un'altra. Sì, mi tradisci, ma poi io ci rimedierò e farò un'altra cosa. Ma proprio in quella cosa che è sbagliata e tu vorresti dimenticare, viene la cosa interessante. Noi cerchiamo sempre di nascondere il nostro male, no? No, è proprio lì dove siamo curati, sperimentiamo la cura. Addirittura Dio che è cura, è tenerezza, è amore. Altrove magari abbiamo un'altra idea. Se mi scopro qui mi punisce, per esempio. Quindi è interessante questo poter venire alla luce del nostro negativo, perché è il luogo dell'azione positiva. Come in fondo il vuoto è la condizione per essere riempito, e più grande il vuoto, più grande la pienezza che può contenere. Così sarà uno scavare dentro questo vuoto, ma non è uno scavare per farti soffrire, è un entrare della luce che riempie questo. E non è un estraneo, è uno che mangia con me. Mangiare insieme, vivere insieme, amicizia, amore, familiarità. Ecco, Gesù non dice né il perché né il per come. Non fa analisi, poi i film magari ci ricamano su. Ecco, noi potremmo anche adesso vedere perché Giuda era tradito e poi cominciare il versetto 19 a vedere noi. Cioè, perché Giuda ha tradito? Cioè, stando al Vangelo, ecco, senza andare nei romanzi, Giuda, come gli altri 11, è stato scelto perché è voluto, perché è amato. Quindi è scelto, voluto e amato. E mandato insieme agli altri. Poi sostanzialmente Giuda cosa avrà fatto? Come tutti gli altri comincia ad avere delle crisi. Già al capitolo primo, al versetto 27, quando Gesù fa tanto successo al primo giorno, tutti lo cercano e Pietro va a cercarlo, Gesù dice andiamo altrove, lascia aperto. Dice ma come? Adesso che l'occasione è buona? Quindi avrà detto, boh, non capisco. Poi quando con tutti i numeri che ha comincia a mettersi contro, scrivi, farisei, capi del popolo, sommi sacerdoti, erodiani, che ma no, scusa, potrebbe mettersi d'accordo, prendere il potere, questo qui è matto. Marco 3,21, i suoi stessi vanno a prenderlo perché è matto. Anche lui avrebbe detto, ma questo qui non usa bene le sue qualità, e ce le ha, eh. Poi quando vede che Gesù si riscatta sempre, Gesù va a risorgere i morti, moltiplica il pane, ah, adesso ci siamo, l'ha fatto per mettersi alla prova. E la sera dei pani, tutti lo vogliono acclamare re, Gesù costringe i discepoli ad andare sulla barca, li manda via, e lui si ritira da solo. Ma come? Avrà qualche altro segreto che ancora non comprendiamo. Poi capitolo 8, quando Pietro finalmente lo riconosce, è il Cristo figlio di Dio, Gesù gli dice, sappi che il figlio dell'uomo dovrà soffrire, eccetera. E Pietro, come Giuda, avrebbe detto, ma no, non sia mai, ti stai sbagliando. Cioè, in fondo, Giuda è come tutti gli altri apostoli che ragionano come noi. Gesù non cerca il suo interesse, potrebbe fare tante cose utili a sé e agli altri, come mai fa queste cose strane che noi non comprendiamo? E Giuda vuole il regno di Dio, come Pietro e tutti gli altri, e come mai non lo realizza questo che potrebbe? Quindi non è tanto che Giuda tradisce Gesù, è piuttosto Gesù che tradisce le attese di Giuda. Come quelle di Pietro, per questo lo rinnega, come quello degli altri, per questo è fulmine. Quindi il vero traditore sarebbe Gesù, alla fine. Giuda ragiona come tutti noi, molto umanamente, anzi diabolicamente, dirà Gesù a Pietro, ragioni da Satana. Quindi in fondo Giuda non è quel mostro, è quello che rappresenta quello che tutti pensiamo. Deve venire il regno di Dio è quello che pensiamo noi, Gesù non fa così, sbaglia lui, lo scarichiamo, è anche un gesto di onestà alla fine. Se poi lui riesce a riscattarsi, lui che ha ragione lui, benissimo, allora vedremo. Forse nell'orto si aspettava che nascesse qualcosa ancora. Quindi per sé Giuda non fa nulla di strano. Lui Gesù lo ama, lo segue, lo ammira perché dice realizzerà quel grande sogno che io ho dentro. siccome non ha realizzato quel grande sogno che era la presa del potere, il dominare su tutti, dominiamo noi buoni, si è sentito tradito e allora l'ha abbandonato. D'altronde anche noi con Dio cosa facciamo? Fino a quando realizza i nostri sogni ci va bene, se non li realizza dice che me ne faccio di Dio. Sa, cioè qualcuno realizza i suoi sogni facendo un bel colpo in banca, così, un lavoro ben fatto di poco tempo, qualche miliardo, l'altro con più pazienza facendo il banchiere, l'altro facendo il politico, l'altro facendo il prete, ognuno realizza il proprio io, il proprio onore e la propria gloria. Anche Giuda voleva questo. E Gesù a cosa serve? Dio a cosa serve? Per realizzare questi che sono i miei sogni. Se non li realizza è sbaglia. Quindi è estremamente onesto Giuda. Rappresenta quello che è il peccato profondo di ogni uomo, che consiste che la sua, e pensa che la sua realizzazione sia la conquista del potere, del regno, della gloria, della ricchezza. Mentre per Gesù il suo regno è il mettersi nelle mani di tutti, in povertà, in umiltà, in servizio. Quindi, come vedete, Giuda rappresenta il male che è in tutti noi, è il male del mondo dove tutti abbiamo la quota partecipazione. Se uno non arriva a capire questo, non capirà mai che lui è salvato e che Cristo è morto per lui. Quindi il peccato di Giuda ci fa da specchio a quel peccato profondo che è ciascuno di noi. Cosa cerco io anche da Dio? Il mio io, in senso egoistico, che è la morte del mio io poi questo. E lui me la svela. Ed è bello che lo dica prima. Sì, è bello che lo dica prima perché. E poi sentiamo Francesco. Perché se lui non l'avesse previsto, allora diciamo, ho capito, Giuda ha tradito, ma siccome lui è magnanimo ci è passato sopra, un po' sportivo, poi anche un animo grande, perdona. E invece no, il fatto è che lui abbia amato e scelto Giuda sapendo che lo tradisce, abbia amato e scelto Pietro sapendo che lo rinnega, abbia amato e scelto gli altri sapendo che fuggono, abbia amato e scelto questo popolo che lo mette in croce, e rivela qualcosa di molto grosso. Rivela la nostra parte di Vangelo, amen vi dico, la mia verità, che poi è una menzogna, è questa, e lui mi ama così. Quindi il mio essere così, che è una mia menzogna che c'è di fatto, è il luogo del suo amore, del suo riscatto. Non nonostante che lo tradisca mi perdona, nonostante che pecchi mi salva, nonostante che mi sia perduto un po', ma poi sono tornato tutto in ordine. No, è in quanto perduto, in quanto peccatore, in quanto traditore, che mi salva e mi ama. Allora ho l'esperienza di lui come amore assoluto, conosco Dio, che è amore assoluto, e conosco davvero me, sono amato in modo assoluto, non perché sono bravo, non perché non sbaglio, se no è impossibile vivere se uno mi vuol bene perché non sbaglio. Quindi è importantissimo questa predizione del tradimento di Giuda.
Cominciarono a rattristarsi e a dirgli uno ad uno, forse io?
Siamo nella stanza superiore, prima dell'ultima cena, dopo c'è l'Eucaristia, ed è lì che viene svelato questo mistero della duplice realtà nostra e sua. E davanti a questo tutti si rattristano, perché non si arrabbiano cercando chi è il colpevole. Potevano guardare, e quello chiede la faccia da Giuda, sarà lui di sicuro. Invece si rattristano e cominciano a chiedersi uno dopo l'altro, sono forse io? Uno dopo l'altro, sì che sono, così che tutti più o meno si riconoscono. Cioè è l'esame di coscienza che l'Evangelista pone davanti all'Eucaristia, alla mensa eucaristica per tutti noi, io chi sono davanti a questo amore e a questo dono? Sono forse io. È la domanda che si fanno tutti, perché si capisce che tutti ci hanno pensato. Se no bastava dire io no. Cerchiamo il colpevole e lo facciamo fuori, o almeno lo mandiamo via. E invece tutti si chiedono, sono forse io. E resta appesa alla domanda così, sospesa, è chiara la risposta. Quando uno capisce sono io, capisce qualcosa di molto grande. Allora sono io colui per il quale lui muore. Sono io che lui ha scelto pur sapendo che lo tradisco e lo rinnego. Sono io che sono amato gratuitamente, infinitamente, al di sopra di ogni me. Quindi è importantissimo questo son forse io. È la domanda che resta lì.
Ma egli disse loro, uno dei dodici, il quale intinge con me nel piatto.
Ecco, è interessante che non dice tutti, perché tutti dovranno identificarsi con quest'uno, perché ognuno è uno che vive nell'intimità con lui, intinge nel piatto il gesto di amicizia che Gesù farà proprio con Giuda. Io penso che siamo molto abituati quando leggiamo il Vangelo ad applicarlo sempre ad altri, e noi preti poi in questo siamo specialisti, perché quando lo leggiamo per gli altri, ovviamente, convertitevi peccatori, ovviamente gli altri, come quando ci si lamenta con chi è in chiesa, con quelli che non vengono, scusa, o con chi c'è per chi arriva in ritardo. Cioè, è sempre per altri, e allora è chiaro che la gente capisce se è per altri e per altri, allora ognuno rimanda all'altro, il Vangelo serve a ognuno per accusare l'altro, così il Vangelo diventa strumento di accusa, che diventa diabolico. Invece sono forse io, ecco, se è per me può darsi che un altro si chieda sono forse io, forse anche per lui, e l'altro si chiede sono forse io, sto a vedere. Non so se capite, non accusa nessuno, svela a ciascuno la sua verità se lui vuole, perché questo ti fa il racconto dicendo sono forse io, tu puoi dire, ma è uno di loro dodici, va bene, andiamo avanti. Sono forse io. Qual è il mio criterio di vita? Cosa voglio io da Dio? La realizzazione dei miei progetti, se non collimano, lo lascio, ma deluso, sono forse io, no? Quali sono i miei criteri fondamentali di vita? La ricerca del successo, la ricerca delle mie comodità, la ricerca non certo della verità, ma di quello che è più conveniente. Sono forse io, ma cioè, è importante, ecco. E Gesù ribadisce senza specificare uno dei dodici. Non è che una mezza dozzina, la metà di voi, no, uno dei due, è sempre uno, e quell'uno sono forse io. Quindi serve a spingere ancora di più la domanda. Uno che comunque vive in intimità con me. E poi Gesù dà l'interpretazione di questo gesto che abbiamo già sentito tante volte, che ci lascia anche molto a disagio, cerchiamo ora di capire il versetto 21.
Il figlio dell'uomo se ne va, come sta scritto di lui, ma ahimè per quell'uomo, per mezzo del quale il figlio dell'uomo è consegnato. Bene per lui se non fosse nato quell'uomo.
Come vedete, il versetto contiene la massima maledizione. E Gesù comincia dicendo, il figlio dell'uomo se ne va come sta scritto di lui. Allora la prima interpretazione che ci viene spontanea è il destino, è stato scritto così, Dio ha voluto così, qualcuno ha dovuto eseguire il copione, è toccato a lui. Ecco, in realtà il figlio dell'uomo va come sta scritto di lui. E cosa sta scritto del figlio dell'uomo? che deve essere consegnato nelle mani degli uomini, che porta il male di noi tutti. Quindi in Giuda si svela ciò che è scritto di noi tutti. Tutta la scrittura ci parla dell'amore di Dio per noi e di come noi siamo infedeli al suo amore. Quindi in Giuda non è che la rivelazione di ciò che è scritto. E poi Gesù spiega, questo che è scritto è molto grave, perché è importante conoscere il male, e dice non guai a quell'uomo. In greco c'è una parola che può essere intesa come guai o come ahimè. Quando Gesù dice le beatitudini in Luca, dice beati i poveri, poi dice guai a voi i ricchi, quando dice beati vuol dire mi congratulo con voi, sono contento per voi, mi congratulo. Il contrario è guai, che vuol dire non se vi pesco va male, ma vuol dire mi dispiace per voi. Il contrario di mi sono contento per voi. Sono le condoglianze della situazione grave in cui si trova, ma non sono semplici condoglianze, è bene tradurre ahimè. La parola ahimè è importante perché ahimè sento io il male. Difatti il male effettivo che facciamo noi lo porta lui, perché il male lo porta non chi lo fa, ma chi ha e lo sente su di sé e perdona. E la croce di Cristo è davvero l'ahimè di Dio per il male del mondo. Il male nostro di suoi figli tocca il suo cuore, lo sente tutto. Veramente ahimè per quell'uomo e per tutti gli uomini. La croce è proprio il disvelarsi del male dell'uomo e contemporaneamente dell'amore di Dio che dice ahimè, ce lo sento io. Queste parole di Gesù richiamano un pochino un racconto russo intitolato Cuore di mamma, che era quel figlio tremendo, cattivo, che voleva dalla mamma non so che cosa, i soldi non glieli dà, accoltella la mamma, gli dà il sangue sulla mano e la mamma gli chiede ti sei fatto male? Cioè qui Gesù è preoccupato per quell'uomo, non per sé, ahimè per te. Cioè ciò che gli dispiace è quello che fa lui, non quello che fa a lui che lo ammazza. Ahimè, perché fare quel gesto è meglio non essere nati, perché quel gesto è la distruzione di sé, cioè la dannazione. Il gesto di Giuda, che è quello di uccidere il dono, non cogliere il dono di Dio, è il suicidio. Il suicidio di Giuda rivela quello che facciamo tutti noi vivendo così. E Gesù cosa fa? Dà la vita per Giuda. E proprio questa è la dannazione, quella di Giuda, che addirittura rifiuta la salvezza perché dice ho sbagliato, pago, proprio i sensi di colpa, li vedremo. E Gesù dice, ahimè, sento io questo male, porto io su di me questo, tu lascia perdere. E quando andrà nell'orto Gesù lo chiamerà amico, perché sei venuto? Amico, l'unico che chiama amico nel Vangelo di Marco. E dopo poche ore si troveranno negli inferi e Giuda gli chiederà amico perché sei qui, sono qui per te. Quindi la situazione di Giuda, che è la dannazione, per sé svela la realtà dell'uomo che è autocentrato, che vuole realizzarsi con criteri sbagliati e se sbaglia paga, si suicida. È il meccanismo che abbiamo di colpa e punizione cercando il bene su vie sbagliate. E Gesù dà la vita per lui e lo sa già in anticipo e glielo dice in modo che sa che è così. Se no potremmo dire è capitato per caso, invece no, è parte del Vangelo, amen vi dico. La verità più profonda del Vangelo, lui illuminato, è quello che capisce questo male profondo che c'è nel cuore di ognuno e capisce che lì entra questo amore, questa compassione, questa luce, in me e negli altri. Lo penso per questa sera e ci possiamo un po' fermare su questo brano, metterci anche noi lì nella stanza superiore, Gesù con i dodici, sentire le parole di Gesù: amen vi dico, uno di voi mi tradirà, e sentire la reazione dei discepoli: sono forse io? Domandarmi: sono forse io? E poi Gesù che spiega la drammaticità di quello che fa, e glielo può svelare perché lo sa che lo fa, e proprio per lui darà la vita.
Tanti da loro, perché le volte in cui sbaglio, lo tradisco, io spero che non mi becchi, no? Cioè, questo sono forse io. In realtà io temo il male, per cui già spero che non mi becchi. Poi se proprio vengo scoperto e sono pronto rapidissimamente, dici scusa, ho sbagliato. E quindi ugualmente a sempre a tenere distante questo maledame, mentre forse appunto il luogo dove si rivela in realtà proprio lui è quello che fa per noi. E questo sono forse io, non mi capita allora così sovente di dirlo, anzi, seppure lo penso non lo dico.
E difatti per noi mediamente, quando diciamo Cristo ci ha salvati, sì, modo di dire, insomma, è una piccola vernice, un po' di rossetto che ci mettiamo su, non è invece la percezione precisa di una vita nuova, che non è più nella paura, nella colpa, nel male, ma è veramente libera perché si sente amata. Per cui è necessaria questa identificazione, sarà progressiva, chiaro, non? E dura anche tutta la vita. Tant'è vero che la vera illuminazione è scoprire con pace, perché sia anche nel proprio negativo: quello, sono figlio di Dio, ne ho d'avanzo. In questa luce poi posso vedere anche tutte le altre cose, che sono esattamente quelle maschere che mi sono messo su perché non conoscevo questa. In genere noi cerchiamo anche di giustificarci, invece qui proprio non giustifica l'azione, dice: ahimè, meglio non essere nati. Cioè lo dice con crudezza, che peggio di così non può essere. Non è che, perché è importante la responsabilità, cioè capire il male come male, se non ci può non è poi tanto male, l'ho fatto distrattamente. Tanto è vero che il profeta ha la funzione di far capire tutto quel male che facciamo distrattamente, che in realtà il vero male è più quello di quello che facciamo volontariamente. Quel che faccio volontariamente mi dispiace, mi pento, è proprio perché sono costretto. Quello fatto inavvertitamente, che mi sfugge da tutti i pori, è la mia essenza più profonda c'è qualcos'altro ancora, del quale neanche ho avvertimento. Ed è importante invece avere l'avvertenza serena, perché non voglio mica di fargli da sensi di colpa, anzi. Anzi, verrebbe la tentazione di dire che l'intimità non solo non protegge, ma svela. Quello che invece a una certa distanza resta protettissimo. No. Come per esempio, cosa banale, se uno si sente un po' così a disagio, qualche cattiveria, su chi lo sfogo? Su una persona alla quale vuol bene, mica su un estraneo, ma se no... sarò brutto dirlo, ma è così. È l'intimità che svela il male, altrove lo nascondi, anche egregiamente. E sotto c'è qualcosa di molto positivo, cioè sai che lì può svelarlo, perché c'è l'intimità. solo che Giuda ci fosse un po' più simpatico, ecco. Almeno quanto, ma simpaticissimo, è fratello gemello, anzi sono io, insomma, così.
Sì, però io sono Giuda, però vorrei anche che Gesù mi salvasse, insomma, perché non so se Giuda si è salvato o meno, forse non lo so.
Ecco, questo è un problema che vedremo più avanti. Il bene da cui Dio ci deve salvare è questo volerci salvare, che sarà il male di Pietro, che è peggio. Cioè, lui è venuto a salvarci, e per salvarci bisogna riconoscere questa condizione che è di perdizione. Quindi io sono Giuda, se sono Giuda sono salvato, se non sono Giuda non sono salvato. Tanto è vero, si può anticipare, l'unico che capirà di fatto chi è Gesù, veramente questo uomo figlio di Dio, chi è? Quello che inequivocabilmente l'ha ucciso, il centurione, il comandante del portone esecutore, dice, l'ho ammazzato io, non c'è dubbio, gli altri, ecco, è l'unico che lo riconosce come Dio. È il punto d'arrivo di tutte le identificazioni, perché dà la vita per me. E lo so perché gliel'ho tolta io. E Giuda è il primo gradino più profondo, lì è il più esterno, visibile. Ma... per cui capire che la salvezza è per Giuda vuol dire che per me, nelle mie perdizioni, nei miei tradimenti, non devo nascondermeli. È lì che mi salva. Non è che mi salva dicendo sei migliore o peggiore, non mi interessa né essere né migliore né peggiore, è qualcos'altro. Che ti ama come sei. Cioè, c'è davvero una maschera di male profonda in ogni uomo che può uscire solo davanti a un bene assoluto, e allora uno scopre la propria verità, che è molto bella. Se no questa maschera in un modo o in un altro lo travaglia sempre, si sente inadeguato, in colpa, vuol salvarsi, vuol scapparla, o prevarica su sé o sugli altri, cioè, o espia il suo male per rendersi, o lo rimuove, o lo moltiplica, vedendo se per caso cambia. E poi il vantaggio è che raccontato di un altro mi inquieta solo quel giusto livello, che è quel livello che posso capire in quel momento. Cioè mi inquieta solo quel tanto che mi permette di aver gioia, di capire il positivo. Cioè, quando i santi dicono sono il più grande peccatore, non è che lo dicessero per falsa umiltà o per visione distorta, perché vedevano la realtà e la potevano vedere con tranquillità, che è la realtà del cuore di ogni uomo, per cui sentono tutti i fratelli, e conoscere che il Padre ama tutti questi. Il nostro peccato è che non conoscevamo questo,
però siamo più abituati a considerarci peccatori. Ma considerarci dannati è un po'
sicuro. Ecco, mentre invece capire che...
bisogna reggere, sì, anche sì, questo sentirsi dannati. Sì.
Per noi il peccato è piuttosto un'azione, mentre invece il peccato non è un'azione, posso aver fatto anche nulla, è una situazione di perdizione interiore da cui poi nascono i peccati. Se non arrivo a quella situazione di perdizione da cui pullulano, resto sempre perduto facendo azioni buone per salvarmi, che è tremendo. In genere facciamo così, mi sforzo di fare il bene a tutti i costi, mi tiro il collo e non ci riesco. Mentre invece scoprire che questa mia perdizione è luogo d'amore e di salvezza mi fa cadere la menzogna che è causa della perdizione, cioè il non sentirmi accettato e amato.
Quindi, scusi, Dio chiede all'uomo di non avere figli una doppia personalità, ma di essere onesto con se stesso, e casomai di autoverificarsi, di dire va bene, sei sposo, sei tu come capisci, va bene, ok, quindi prendi le tue responsabilità, eccetera. Cioè l'uno vuole, come si dice, una doppia personalità.
Ecco, questo sì. Poi dopo
vuole che il suo parlare sia, come dice il Vangelo, che il nostro modo di spingersi sia che il nostro parlare sia sì e no, ma non i e sì, insomma, perché non abbiamo quindi una doppia personalità.
Il punto d'arrivo è lì, il mezzo è interessante perché arriva con un procedimento, direi, con un metodo che è un racconto di qualcos'altro che ti svela progressivamente a te stesso, quindi non è trascurabile il metodo. Secondo, il contenuto di questo metodo, cioè davanti a un amore assoluto io posso riconoscere il mio male, perché poi era solo un errore questo male, che non... cioè, voglio dire, se penso che ho fatto un errore e mia mamma mi uccide, se lo sa lo tengo nascosto, che bel concetto ho di mia mamma, e soffrirò. Se mi accorgo che invece mia mamma mi vuol bene e che del male che ho fatto mi perdono, allora posso riconoscere senza grandi drammi, senza farmi colpe, senza spiarle e uscire. Quindi non è solo riconoscere la verità, è qualcosa di più, è un'interazione con ciò che avviene qui che mi libera dalla maschera un po' alla volta. Non è solo uno sforzo ascetico, devo riconoscere, no. Se mi dice anche che devo riconoscere il mio male, dico no, me lo nascondo, giustamente. Se invece è un procedimento che mi rivela un po' alla volta davanti all'amore e alla sua comprensione quel che sono, e non mi colpevolizza e mi fa capire l'equivoco, questo è un processo che porta lì dove dicevi.
Sì, cioè riconoscere e vedere che si è nelle tenebre che si fa vedere lì. Perché se non riconosciamo che c'è buio, la luce non si vede.
E poi davvero ci accorgeremo che noi vivevamo al buio delle nostre paure, dei nostri fantasmi che erano tremendi, e vivevamo male. Invece arrivando alla luce è bella. Non so se avete mai provato ad andare da soli di notte nel bosco, io intanto l'ho fatto, le donne forse non lo fanno volentieri, ha ragione, ma è interessante, ogni rumore, ogni cosa viene alla luce, tutto è diversa. Ma a parte i rumori ci può essere qualcosa, inciampi, qualche bestia, qualche precipizio, se c'è la luce invece cambia tutto, eppure era tutto uguale, solo che non vedevi. E già sapere che c'è buio è la condizione per la luce, perché io normalmente scambio per luce le mie fantasie, è per questo che sono terrorizzato e vivo male. Noi viviamo nelle nostre fantasie brutte. Capire che questa è tenebra ed è brutta e distruggere la vita, è meglio non essere nati che vivere così, è meglio non avere la mano che togliersela via pezzettini e pezzettini ogni quarto d'ora, un millimetro. Per avere la soddisfazione quando smette. E so che questo brano posto all'inizio, se volete, è quasi un po' brutale, però siamo al terzo anno e ce lo concediamo. Perché c'è tutto il resto prima. E poi siamo nella stanza superiore, cioè uno si deve essere abituato un po' a entrare in se stesso e vedere in fondo che non si meraviglia più di niente. Cioè no, ma ho ucciso nessuno per quel che mi risulta, ma se uno guarda i suoi sogni, tranquillo, sa che se non le ha fatte certe cose è solo perché le condizioni non lo permettevano, o la buona educazione, oppure perché ci sono modi molto più raffinati per uccidere. Basta una battuta, noi poi siamo anche bravi. Invece un altro poverino si sporca le mani e per tutta la vita sarà condannato. Noi invece saremo ritenuti anche bravissimi e onorati dagli uomini come persone brave, intelligenti, astute, che sanno dirla loro. Per dire, no? Cioè, è qualcosa davvero che si svolge dentro di noi, ecco, nella stanza superiore, questo non è un...
dire bella la luce, cioè voglio dire, questa diversità, cioè, io la sento, la sento che si confronta con una cosa diversa da noi.
Anche per esempio, è difficile, ma arrivare a conoscere davvero anche le cose negative che facciamo, pensiamo e sentiamo, a riconoscerle, ecco, non a rimuoverle, a riconoscerle come errore, a riconoscerle come realmente cattive, non invece come banali. Ecco, vuol dire che abbiamo capito ciò che è bene, se no ce ne vantiamo. Cioè, voglio dire, noi vediamo normalmente che le persone più prepotenti, più arroganti, sono quelle che fanno più successo e tutti vorrebbero essere come loro. Quando vedremo questo apparire in televisione con le mutande sulla faccia, diremo, oh, l'uomo diventa serio, diventa vero. Cioè, quando l'uomo si vergognerà della sua stupidità, della sua arroganza, della sua prepotenza, e vedremo che nasce l'uomo nuovo, vero, a immagine e somiglianza di Dio, libero, che sa amare. Questo vale di ciascuno di noi. Quando dirò, oh, come ero stupido a pensare a quelle cose, guarda, è roba da vergognarsi, però le ho fatte, sono contento perché lì ho scoperto poi esattamente il contrario.
Sì, perché la cosa più sconvolgente, almeno nella mia mentalità, è convincermi che è proprio nel mio male che lì c'è Gesù, c'è la salvezza, c'è tutto di positivo, perché in fondo nel dolore, vabbè, ma siamo abituati da sempre che il dolore è persino qualcosa di nobile, eccetera,
purifica, nobilita,
poi fa niente che non è vero,
sì.
No? Perché uno diventa il più delle volte più cattivo, eccetera, però così ci è stato insegnato. Ma invece accorgersi, cioè rendersi conto che in quelle cose di cui ti vergogni anche,
cattiveria,
no? Ecco, la cattiveria. E è proprio lì dove c'è la salvezza, ecco, direi in sintesi. Questo almeno per me è una cosa stravolgente.
E se non fosse lì non sarebbe salvezza, non so che farmene, oltretutto.
Lo so, però non è
la
bella cosa.
C'è quella parte che io nascondo a me stesso, come quella che non vorrei avere, è il luogo dell'esperienza più profonda di verità. E la voglio nascondere per menzogna, tutto sommato, perché non è vero che io sono così, sono figlio di Dio.
Sì, o se non c'è una palese menzogna,
sì.
È un'abitudine a ragionare in quel modo, sì. No?
E si chiama peccato originale, questa è un'abitudine che ci precede e ci abbia tutti. Che Dio originale è solo una cosa, che ce l'abbia tutti, per niente originale, ma
non c'è ingiustizia lì.
Sì.
In altre parole, come è diffuso, come sono diffuse le condizioni di salvezza.
Sì,
sì.
È un fattore comune, perché tutti possiamo essere salvati grazie a Dio, non c'è. Più difficile sarà persuadere Pietro, vedremo più avanti, perché. Per quanto concerne il male nessun problema, possiamo essere tutti salvati. Il problema sarà per quanto concerne il bene, essere salvati dal bene, che è più raffinato.
Quindi a questo punto Gesù è salvato anche Giuda.
Per forza, se non ha salvato Giuda, se l'avesse salvato Giuda non è il Signore.
Sì.
Dopo è interessante, Giuda può rifiutare, eppure lo salva lo stesso. Però è chiaro che la salvezza non è che lui mi salvi, è che io accetti di essere salvato gratuitamente. Questa è la mia libertà. Ma la mia libertà nasce se vedo che uno, anche se lo rifiuto, mi accetta. Prima non sono libero. Prima sono costretto a tenermelo buono, se no mi punisce. Se invece anche se faccio il massimo male, mi perdono e mi vuol bene, allora dico, ma allora... È inutile che usi la mia libertà per andare contro di me e contro di lui. Quindi la libertà si libera nell'esperienza di un amore incondizionato. Fa paura perché tutti lo desideriamo e sembra che sia impossibile, forse per questo. Perché è l'unico bisogno che abbiamo tutti. per vivere. Si fa paura, sì, sì, vero. Addirittura Giuda si suicida, quindi siamo il massimo male, ha sbagliato. E poi è interessante che Matteo commenta: pentitosi se ne andò e si impiccò. Pentitosi, ho sbagliato, pago. Quindi Giuda è anche onesto, a differenza di Pietro, ho sbagliato, ah, vado a piangere un po', mi sfogo. È un po' più losco Pietro per certi aspetti, anche se è simpatico, perché è meno eroico di Giuda, è più vicino a noi, insomma.
Mi scusi, ma con questi discorsi che lei ha fatto del perdono a Giuda, l'inferno che fine fa?
L'inferno è realmente la nostra,
no,
l'inferno è la nostra realtà che non abbiamo ancora conosciuto, che Gesù qui svela, di persone che tradiscono senza neanche accorgersi, che si fanno del male, meglio non essere nati che vivere così, e noi lo consideriamo normale, che abbiamo questo male, questa insicurezza profonda, questa paura di essere amati incondizionatamente, e questo è il nostro male. E questo ci impedisce di vivere, e questo è l'inferno. Cioè l'inferno è ciò da cui ci libera.
Ma è qui.
E il problema non è qui o là. Noi siamo abituati a pensare a quell'uomo dipinto con le fiamme, vero?
Padre, sì. Padre Silvano, lo dice anche Gesù, che c'è l'inferno.
Sì, ma l'inferno è la realtà dalla quale ci salva,
alla
e che c'è qui ora.
Che fa la distinzione di capri e
esatto.
Quelli nelle fiamme eterne, sì. E quell'altro nella gioia eterna.
Ma perché lo dice? Il giudizio finale di Dio svela esattamente quel che c'è ora qui, e ce lo svela perché cambiamo. Mica ce lo svela per terrorizzarci e bloccarci, cioè svela quella verità che noi non vogliamo riconoscere, come qui in Giuda, perché abbiamo paura, e ce lo svela prima non per terrorizzarci e farci vivere nel terrore, è bravo, che buona notizia è questa, per dirci: guarda che tu vivi nell'inferno, escine, perché io vengo a salvarti e ti amo, e puoi volerti bene anche tu, e puoi iniziare una vita nuova anche tu. Perché il paradiso e l'inferno è come vivi qui, non è un atto arbitrario di Dio alla fine. Cioè quel che costruisci qui è il paradiso o l'inferno, poi rimane quel che hai costruito. Il paradiso è quel che semini, raccogli. Cioè il paradiso e l'inferno è quello che noi costruiamo qui ora facendo quel che facciamo.
Cioè,
e come troppo poco? La mia... No, si costruisce qui, ma non è solo quello, cioè abbiamo qui l'esperienza reale come nel seme, quel che semini raccogli, sia della morte che della vita. Cioè qui possiamo
seminare... Io volevo dire il purgatorio.
E lo lascio fuori. E che cosa c'è in purgatorio?
No, visto che parlavi del paradiso e dell'inferno, invece il purgatorio lo lascio in via.
È un problema anche qui.
Sì, è un problema. Adesso vediamo tutti e tre allora. Cioè noi siamo abituati sempre a pensare al dopo, che è molto pericoloso, perché il dopo dipende da ora. Cioè, se la partita dura 90 minuti è inutile pensare cosa ci sarà dopo il risultato. Devi giocare quei 90 minuti. È in quei 90 minuti che c'è tutto il risultato. E il giudizio finale che ci svela prima ti dice: il risultato è questo, te lo dice perché allora tu ora ne tiri subito le conseguenze. Se giochi così fai autorete di continuo, cioè smetti, cambia gioco. È per questo che ci rivela, non per dire sarete condannati, tu stai vivendo da dannato, per favore cambia. E questo è il senso. Cioè in fondo la nostra vita è una gestazione per nascere, ecco. E nasciamo secondo che in questa gestazione siamo cresciuti, ed è lasciata la nostra libertà, questa gestazione dell'uomo nuovo, che dura massimo.
Vuol dire che uno nascerà una volta e basta, insomma.
Nasce una volta e basta, sì, e poi si nasce alla vita eterna. Ognuno nascerà come nasce, lascio a Dio, però siamo. No, per cui davvero è grossa la responsabilità del presente. Però non bisogna neanche essere trucci, cioè, scusa, mio padre e mia madre mi vogliono bene, allora la mia responsabilità qual è? Di volermi bene, non è poi una cosa così truce, si sta meglio che a volersi male. Non so se mi spiego. Allora proprio in questi termini da leggere, e ti dice guarda che tu ti stai volendo male, ti stai uccidendo, per favore non farlo, e magari anche te lo dice in modo duro ed è giusto, come lo fa il genitore col piccolo. Guarda che tu muori se attraversi la strada mentre passano le macchine, è una minaccia, guai a te se attraversi, muori. Sì, ma non è che lui ci uccide se attraversiamo e per caso la scampiamo. È che attraversare è un suicidio. E ci sta dicendo quel che stiamo facendo. Quando comprendiamo diciamo grazie che me l'hai detta. Per cui è uno svelamento della condizione attuale che alla fine vedremo tutti, ma è bene vederlo prima, in modo da vivere di conseguenza. Cioè è una vera rivelazione di ciò che siamo in profondità. È solo davanti alla luce di un amore assoluto la rivelazione anche totale, senza paura, ecco. Mentre noi siamo abituati a considerare ancora la nostra vita in schemi di meccanismo di colpa ed espiazione che segue. Al massimo sta sospeso per 90 anni, ma è peggio, me la desse subito, almeno è finita. Invece Dio non è così. Esci da questo meccanismo che è sbagliato. Ti ama, ti puoi voler bene, c'è nulla da espiare, qualunque colpa, anche la peggiore, e da questo ti salva. Quindi vivi da uomo libero, amato. Qualunque sia le cose che ho fatto e il male che posso sentire. Che poi il male è sempre frutto di una menzogna, di una paura, non lo si fa mai. C'è poi un sistema di male che ci gioca, questo è vero, che non è più cattiveria, ma tutte le ingiustizie nel mondo, cioè tutto il sistema basato sull'ingiustizia, sulla sperequazione, sulla concorrenza spietata, sull'uccisione del più debole, questo è diabolico. Ma questa è ancora la storia stessa che si rivela qui, che noi viviamo da Giuda senza accorgerci, e il figlio dell'uomo, ogni figlio d'uomo, ogni povero Cristo, ci svela la realtà che noi uccidiamo facendo così. Ed è meglio morire che fare questo. E noi riteniamo invece molto onorabilissime le persone che lo fanno, e poveretti quelli lì, bisogna aiutarli. Come aiutarli? Sono loro che ci salvano e che ci svelano il nostro male. Capite la cecità dove siamo dentro? E questo è l'inferno. Il non vederlo.
Ecco, a me fa un po' paura questo male che si fa senza sapere che lo si fa. Come ci si può, come si può uscire da questa superficialità e responsabilità?
Ma io direi, noi siamo preoccupati come non farlo. Forse la preoccupazione è un altro, vederlo come male. Non come non farlo, non come riprendere, vederlo come male, perché se vedo che è male neanche lo faccio, scusa. Quindi il procedimento attraverso il quale passeremo sarà uno svelare del bene che fa vedere in fondo come il male non paga, è un errore, cioè esci dal male proprio vedendo il bene, ecco, non insistendo sul male e sforzandoti di non farlo.
Infatti secondo me la nostra dottrina un po' ci ha fuorviato, no? Quando dice che il peccato c'è quando c'è materia grave, piena consapevolezza e totale consenso, no? Quindi uno dice, quindi se io non lo sapevo non ho fatto peccato, e noi dimostriamo proprio di essere giuridici, no? Cioè vuol dire non sono imputabile, però comunque un male l'ho fatto, e questo si diffonde, no? Riuscire a vedere che comunque il male, al di là del fatto che sia imputabile o meno, fa male.
Sì. Un conto è quel male del quale giustamente anche ci confessiamo, ed è quel male ha un senso, cioè assumersi le responsabilità è molto umano, è giusto, perché vuol dire posso cambiare. Poi c'è qualcosa di più profondo che può cambiare solo nella misura in cui accetti che è così e sei amato così, che è il Vangelo. Dopo è giusto anche l'altro, perché c'è anche un'ascesi, un rispetto dell'altro, un'educazione, c'è un tirar fuori, una cultura, un coltivare e far crescere, perché l'uomo non è solo natura, quindi è davvero collaboratore all'opera di Dio e alla crescita, è responsabile, è libero. Quindi quell'aspetto sottolinea direi la responsabilità che viene in seconda battuta. La prima è sentirsi amati così, accettarsi così mi rende libero, poi divento responsabile, e vale ancora il secondo discorso, ma in seconda battuta, non come prima, se no è solo repressione del male.
Allora è importante capire bene la prima.
Sì, il Vangelo, c'è la buona notizia.
Ed era più difficile.
Cioè. Sì, però tutto sommato neanche più che tanto, dai. Beh, voglio dire, un po' alla volta conoscendosi, nonostante le nostre corazze religiose, forse andando avanti uno capisce sempre di più che è vero. Cioè, quando è che uno cresce spiritualmente? Quando capisce che il male che fanno tutti gli altri, cioè, eh sì, è vero, cioè, ce l'ho dentro anch'io, però capisco, è un errore, ecco, se non lo si fa è meglio. Ecco, e non lo faremo nella misura in cui ci sentiamo compresi, amati, ci aiutiamo in questo, ecco, in cui veniamo proprio illuminati dalla verità. Tant'è vero che chi ha coscienza del male poi non lo fa neanche più. Cioè i santi che avevano vera coscienza del male erano santi, cioè non lo facevano. Perché ne avevano perfetta coscienza. Noi invece siamo lì. Ci giustifichiamo appena possiamo, per esempio, lo nascondiamo e soprattutto non riteniamo che la salvezza è proprio lì, e questo secondo me è il male.